Buongiorno. Buongiorno. Vogliamo continuare a lodare il Signore ascoltando la Sua parola. Vogliamo quindi liberare un po' le nostre menti da ogni pensiero che ci porta lontano, che ci possa distrarci. Ma vogliamo adesso ascoltare la parola di Dio, che è una grande benedizione poter ascoltare la parola di Dio. Come sapete, stiamo studiando la prima lettera di Giovanni e siamo ormai al centro della lettera. E come sapete, Giovanni scrive questa lettera, come ho detto e penso ormai sappiamo un po' tutti, con degli scopi ben precisi. Non erano delle lettere solo per salutare, ma queste lettere che loro scrivevano avevano uno scopo preciso. E uno scopo di Giovanni, e lui aveva proprio, leggendo anche altri passi, aveva proprio l'ardore, il desiderio che i figli di Dio, coloro che si professano cristiani o credenti, camminassero in comunione con Dio. Oggi succede spesso sentire dire: ma sì, tanto siamo tutti figli di Dio, facile chiamarci cristiani. Ma Giovanni, la sua preoccupazione era quella che non solo dirlo con le nostre, con le parole, ma che anche la nostra vita rispecchiasse il fatto che siamo cristiani. E così, come vi ricordate, abbiamo letto l'inizio della lettera, abbiamo visto che un cristiano cammina in santità, ossia non segue il mondo, non ama il mondo, non ama le cose del mondo. Abbiamo visto che un cristiano in comunione con Dio cammina nella giustizia, ossia manifesta le opere giusto, è giusto anche nel mondo dove vive, in mezzo agli uomini. E oggi stiamo vedendo un altro aspetto importante, l'amore che un cristiano dovrebbe avere, perché se è un cristiano dovrebbe avere per la Chiesa e per i fratelli. È una lunga sezione questa, perché Giovanni ci ritorna ancora e poi ci ritornerà ancora, perché l'amore nella Chiesa, fra fratelli, l'amore che manifestiamo, è un aspetto che Giovanni dice è imprescindibile dal definirsi cristiano. Un credente che si definisce tale non può non amare i fratelli, non può non amare le sorelle, non può non perdonare i fratelli, non può non perdonare le sorelle. E così Giovanni, la scorsa domenica, non so se vi ricordate, ci ha illustrato che un segno distintivo che siamo figli di Dio e che amiamo i fratelli, quello è come un sigillo. Amare i fratelli nel modo in cui Gesù ce lo chiede è un segno distintivo che noi siamo nati di nuovo. Domenica prossima, 28 aprile, se Dio vuole, vedremo com'è invece l'amore nella sostanza fra fratelli, ma oggi invece vediamo un altro aspetto dell'amore fra fratelli e cosa fa l'amore per i fratelli. E così vorrei invitarvi a leggere insieme prima Giovanni, dal capitolo 3, i versetti 16 e 17. E vorrei chiedervi di alzarvi in piedi, sono soltanto due versetti. Prima Giovanni 3, capitolo 3, versetti 16 e 17. È un lungo tema che parla dell'amore fra fratelli, che inizia al versetto 11 e poi finisce al 24, ma oggi noi vogliamo leggere questi due versetti, e dice al versetto 16: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, affinché noi dobbiamo dare la nostra vita. Anche noi, scusate, dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Domanda. Raccomodiamoci, grazie. Leggendo questi versetti, io credo che avete notato anche voi questa netta contrapposizione che c'è fra questi versetti e i versetti che abbiamo letto la scorsa domenica. Questa netta contrapposizione fra l'amore, fra l'esempio di Caino, avete visto l'esempio di Caino che odiava suo fratello fino ad ucciderlo, e l'esempio di Gesù. E l'esempio dei fratelli. Caino, che era del maligno, dice la scrittura, ha tolto la vita a suo fratello. Abbiamo letto la scorsa domenica. Ma il passo di oggi ci fa vedere l'opposto, completamente l'opposto. Gesù, invece, ha donato la vita. La sua vita. Egli ha dato la sua vita per noi. E sta parlando del sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce. E questo sottolinea proprio il contrasto fra l'odio e l'amore. E l'estremo opposto dell'odio del mondo sta il vero carattere dell'amore cristiano. Perché l'amore di Dio dona la vita, a differenza di Satana, come abbiamo letto, che la toglie. Giovanni 14,6, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. E Giovanni 10,10 fa questa affermazione, Gesù, in Giovanni 10,10, e dice: io sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza, dice Gesù. Quest'amore, l'amore di Dio, è molto lontano dalle relazioni che noi vediamo nel mondo, che noi viviamo tutti i giorni. Che l'amore cristiano, la sua essenza è proprio questa: donare la sua vita. L'amore cristiano, come abbiamo anche cantato, sa sacrificarsi se necessario. L'amore per la Chiesa, l'amore per i fratelli, non ostacola il prossimo, non lo combatte, non compete con il prossimo, ma dona la sua vita, dona se stessi. E questa è l'essenza dell'amore cristiano: dare la propria vita per i fratelli, come abbiamo letto anche nel passo di oggi. E questo è il tema centrale del passo che vogliamo vedere oggi insieme. Giovanni dice: anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Giovanni dice che noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli perché abbiamo l'esempio di Gesù, perché Gesù si è sacrificato per darci la vita. Gesù stesso. Giovanni dice: da questo abbiamo conosciuto. Cioè, questa parola conoscere che usa qui Giovanni parla di una conoscenza che è una conoscenza intima. Giovanni ha conosciuto Gesù in modo intimo, personale, e questa parola parla proprio dei rapporti intimi fra persone. Non l'ha conosciuto superficialmente, non l'ha conosciuto in maniera leggera, ma Giovanni, come gli altri discepoli, hanno avuto una conoscenza di Gesù personale, perché lui stesso, Giovanni, è stato un testimone oculare, come anche gli altri apostoli. E lui stesso, proprio all'inizio della sua lettera, dice: quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo contemplato, quelle che le nostre mani hanno toccato, hanno visto Gesù fisicamente, l'hanno sentito parlare, lo hanno ascoltato. Dice: noi vi rendiamo testimonianza. E noi vogliamo ringraziare Dio perché Dio, abbiamo la sua parola, che è portata da persone che hanno conosciuto direttamente Gesù. E così avevano visto Gesù, avevano visto il suo sacrificio, avevano visto il sacrificio di Gesù con la sua vita, con la sua persona. Avevano visto quello che faceva, avevano vissuto per lui per anni, avevano visto il suo sacrificio, avevano visto come si era sacrificato per aiutare le persone, per guarirli, avevano visto i chilometri che aveva fatto per salvare anche una sola persona, avevano visto anche il sacrificio di Gesù nel camminare sotto il sole, delle ore, avevano visto Gesù pregare ore ed ore, avevano visto anche come Gesù si è sacrificato lui stesso, lui che era Dio, ma ha sacrificato i suoi diritti proprio per portare avanti il piano di Dio della redenzione. Lui stesso spiritualmente aveva rinunciato ai suoi diritti. E infatti in Filippesi 2, al versetto 8, dice questo, Filippesi 2, versetto 8, parlando di lui dice: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù solo, quindi, non solo si è sacrificato fisicamente, ma anche come persona, ha rinunciato a tutti i suoi diritti. E poi avevano visto il sacrificio estremo, morire per loro. Morire per donare la vita a loro. E solo dopo, quando hanno compreso il sacrificio della croce, hanno conosciuto che tipo di amore aveva Gesù per loro. E anche noi percepiamo l'amore che Gesù ha per noi, anche per il gesto, per il sacrificio che lui ha avuto e ha fatto nella nostra vita. Se mai dovessimo essere inclini a chiedere a Dio: ma come faccio a sapere che Dio mi ama adesso? Basta che guardi la croce, basta che vedi il suo sacrificio che ha fatto per noi. Perché non è tanto e solo la morte di Gesù, il suo sacrificio, ma è la morte di Gesù insieme a quello che ha fatto per noi, che mostra l'amore di Gesù per noi. E ho visto un esempio che è molto calzante, è come se io mi trovo su una barca e un uomo si butta in acqua per me e mi dice, e annega e grida, dice: io do la mia vita per te. Mi dispiace, è morto, però io so, sulla barca non ho problema, non riesco a comprendere. Ma se quell'uomo stesso si butta perché io sto negando e a me mi salva la vita, e allora il suo sacrificio, posso comprendere che cos'è questo gesto d'amore. La morte di Gesù fu sostitutoria, vale a dire è avvenuto al posto della morte per altri, è avvenuta per la morte al posto mio. E per capire questo piano complesso, io vi invito a leggere, non ora, i primi 5 capitoli della lettera ai Romani di San Paolo, che lì spiega perfettamente qual è il piano di Dio per l'uomo e spiega, fra le altre cose, che l'ira di Dio determina l'azione di Dio nel punire il peccato. Dio punisce il peccato e punirà il peccato, e la sua reazione al peccato non è l'ira contro il peccatore, ma contro il peccato, anche se poi inevitabilmente si rifletterà sugli uomini. E la reazione di Dio all'ira sul peccato è l'espressione proprio della sua giustizia. In Romani 1:8 è scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E l'uso di questo tempo presente, l'ira di Dio si rivela dal cielo, indica una manifestazione costante che non conosce soste e implica una manifestazione universale che raggiunge coloro ai quali l'Evangelo ancora non è arrivato, o ancora non hanno aperto il cuore. Dio continua ancora oggi a far conoscere che la sua ira si rivela contro il peccato, e lo fa anche attraverso la conoscenza del creato, lo fa attraverso la predicazione della sua parola, e lo fa anche attraverso le nostre coscienze. E così Paolo nei primi tre capitoli in Romani si preoccupa di presentarci con insistenza questo interrogativo. E dice: se l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini, e se verrà un giorno Dio renderà ciascuno secondo le sue opere, ma chi di noi potrà fuggire? C'è una via di scampo, Paolo, in sostanza dice, dall'ira a venire? C'è, e Paolo la conosce, e infatti in Romani 5,9 dice: tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Per il sangue di chi? Per il sangue, per il sacrificio di Cristo Gesù. E cosa significa essere giustificati? Significa essere perdonati e accettati come giusti. E come possiamo pervenire alla giustificazione? Attraverso la fede, cioè la fiducia completa nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Questo è il cuore del Vangelo, che Gesù Cristo, in virtù della sua morte e sulla croce, come sostituto, ha portato i nostri peccati. Se siamo in Cristo, per fede, e allora siamo giustificati mediante la sua croce, e l'ira di Dio non cadrà mai su di noi, né qui e né nell'aldilà. Gesù è morto, si è sacrificato e ha dato la sua vita per noi. Ancora prima Dio ha scelto di farsi umano accettando di essere uomo fra gli uomini. Ha affrontato il freddo, ha affrontato la fame, ha affrontato la fatica, ha affrontato il dolore. Gesù non aveva bisogno di amarci, non aveva bisogno, non aveva questa necessità, eppure ci ha amati profondamente, totalmente, dando se stesso per tutti noi. Questo è il suo amore, questo è il suo modello. Gesù si è sacrificato per noi, con la sua vita e con la sua morte. Umanamente è possibile che possa esserci una persona che sia disposta a morire per un giusto. È possibile che una persona possa morire come se per un innocente, come sostituto per un innocente. E credo che questa sia la più alta espressione dell'amore e della devozione umana. Ma in Romani 5,8 dice che l'amore di Dio è diverso dall'amore degli uomini. Perché dice che Dio, in Romani 5,8, invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. Ascoltate, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo morì per gli empi, per i peccatori, per i nemici, per quelli che eravamo noi, per quelli che ancora non lo cercavano, anzi, lo ignoravano o ancora peggio, andavano anche contro Dio. E a volte io penso che anche noi che ascoltiamo da tanti anni la parola di Dio possiamo diventare così familiari con una scrittura che forse alcune volte perde il suo grande impatto su di noi, perché forse l'abbiamo ascoltata diverse volte. Quanto mi ama Dio, quanto ci ama Dio. E basta guardare la croce e il sacrificio di Cristo per capire questo. Allora, andando avanti nell'esposizione di questi passi, e allora Giovanni dice: se siete cristiani, se siete figli di Dio, se seguite Cristo, se vivete in comunione con Cristo, dice, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Anche noi dovremmo amare con quello spirito di sacrificio con cui Gesù ci ha amati. In sostanza Giovanni oggi vuole dirci questo. E E se vi ricordate al versetto 11, l'abbiamo letto l'altra volta, il passo era iniziato con: poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio. Quando Giovanni fa questa affermazione, sta dicendo che questo era il comandamento vecchio. Non so se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo visto il comandamento vecchio e il comandamento nuovo. Dice: ma che cosa sono questi due comandamenti? Il comandamento vecchio era il comandamento che aveva detto Dio, l'abbiamo letto insieme, il Levitico, di amarci l'un l'altro. Questo l'aveva detto Dio sin dai primi tempi, sin dall'inizio, e questo è il comandamento vecchio: amarci l'un l'altro, perché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio. Ma oggi Giovanni ci sta dicendo che noi dobbiamo amarci non solo perché lo ha detto Dio, ma perché abbiamo l'esempio di Gesù. Amare i fratelli, amare la Chiesa, perché abbiamo l'esempio di Gesù. E questo viene chiamato il comandamento nuovo: amarci come Gesù ci ha amato. I profeti non potevano amare così, non potevano amarsi così fra di loro, perché Gesù, ancora i vecchi profeti, non l'avevano visto Gesù. Gesù non era morto per loro. I discepoli, almeno all'inizio, non avevano compreso questo tipo di amore, le parole che diceva Gesù. Ma noi, sì, noi, cari fratelli, possiamo amarci come ci ha amato Gesù. E vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie ed aprire Giovanni, capitolo 13, versetti da 34 a 35. Giovanni 13, Gesù dice questo: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. E da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Come avrete notato, Gesù non si ferma a dire amatevi gli uni gli altri, ma poi dice quella frase dopo, dice amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E Pietro, che la notte in cui Gesù lavò i piedi era lì, disse in Prima Pietro 2,21: infatti a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Giovanni, che era presente anche lui, la sera che Gesù lavò i piedi, qui è scritto: e noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. Tuttavia, cari fratelli, entrando un po' nel significato di questa frase, cosa vuol dire che dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli? Che forse il gesto supremo dell'amore è che dobbiamo morire per un fratello? Sta dicendo questo? Potrebbe accadere anche questo, che forse siamo chiamati a morire per un fratello, siamo chiamati a morire per la Chiesa. Oggi in Italia, grazie a Dio, in Europa questo non accade, forse accadrà in un futuro, ma nel passato a Roma i primi cristiani sono stati uccisi per l'amore della Chiesa, per l'amore della fede. Oggi nel mondo ci sono persone che sono perseguitate e muoiono per la Chiesa. Il vero amore, però, non si dimostra soltanto con i sacrifici supremi, ma anche il sacrificio, potremmo essere chiamati a sacrificarci anche nelle piccole cose che accadono nella vita di tutti i giorni. Forse siamo chiamati a sacrificarci in diversi modi, E forse siamo chiamati a sacrificarci sicuramente, siamo chiamati a sacrificarci a livello spirituale. Siamo chiamati a sacrificarci noi come persona. Infatti, amare significa dire no alla propria vita, ai propri diritti, al proprio tempo, alle proprie ricchezze, perché qualcun altro possa vivere. Questo è un po' il senso. L'amore che si sacrifica significa dire no alcune volte, forse, alla propria vita, ai propri diritti, al proprio tempo, alle proprie ricchezze, perché qualcun altro possa vivere. E questo è il senso di amarsi con sacrificio. Ad esempio, forse noi saremmo chiamati a perdonare il fratello che ci ha fatto un torto, ci ha offeso. Mi ha offeso quel fratello, mi ha fatto un torto. Ma se questo mi dà la comunione con il fratello, anche se mi costa, noi siamo chiamati a perdonare il nostro fratello, a riconciliarci, perché Gesù lo ha fatto con noi. Forse saremmo chiamati a umiliarci noi stessi, a fare noi il primo passo verso il fratello, verso una sorella, anche se non dovevamo farlo. Era lui che doveva venire da me, era lui che doveva fare questo. Forse il Signore ci sta chiamando a questo tipo di sacrificio, ma se questo mi ridà la comunione con il fratello, con la sorella, mi permette di essere in comunione con la Chiesa, e allora io mi sacrifico. Forse saremmo chiamati a sacrificarci, a rimetterci, a soffrire, a rimetterci dei nostri diritti per l'amore della Chiesa, per forse edificare un fratello, una sorella. Forse siamo chiamati a sacrificarci per l'edificazione della Chiesa. Paolo ha vissuto questo. In Filippesi 2,17 dice: «E se anche io debba essere offerto a mo' di libazione sul sacrificio e sul servigio della vostra fede, io ne gioisco e io mi rallegro con tutti voi». L'Apostolo Paolo pensa a quel giorno, a quell'ora in cui gli sarà data la ricompensa in cielo, la più ambita di un apostolo, e forse vedrà quelle persone con cui che lui ha evangelizzato, che lui ha portato la sua parola, a essere in cielo come figlioli di Dio. Ma poi ritorna sulla realtà della vita, perché Paolo era in giudizio dai Romani, e intravede pure una tragica conclusione del suo processo, ma non si sgomenta. Egli rimane sereno, tranquillo, non solo, ma la sua parola diventa addirittura un inno di trionfo. Dice: «Io ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, perché questo contribuirà al vostro bene spirituale». Forse il Signore ci chiama a sacrificare i nostri desideri, le nostre passioni, la nostra carnalità. In Romani 12,1 dice: «Io vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio». O forse siamo chiamati a sacrificare il nostro tempo, forse per il bisogno, la necessità di una sorella, di un fratello che ha bisogno di noi, ha bisogno del nostro tempo. In Tito 3,14 è scritto: «Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto». E poi Giovanni va avanti e al versetto 17 ci porta un esempio che forse saremmo chiamati a sacrificare anche i nostri beni materiali che abbiamo in questo momento. E al versetto 17 dice queste parole. Dice: «Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, ma come potrebbe l'amore di Dio essere in lui?» E Giovanni ci porta adesso un esempio pratico, proprio per farci comprendere meglio come mettere in pratica questo versetto. E qui dice: quando ti accorgi, quando vedi che un fratello o una sorella o una famiglia nella Chiesa sta nel bisogno, Che cos'è questa parola bisogno? Ossia, sta nella necessità, ossia sta nella mancanza di mezzi necessari per vivere. Forse in quel momento non ha il cibo da mangiare, allora dice, noi siamo chiamati ad aiutarlo. Ma la cosa importante è che la parola di Dio ci chiama a non essere indifferenti al bisogno del fratello o della sorella, a non essere insensibili. Ma se occorre, sa anche aiutare con i nostri beni materiali. Ci sono tanti esempi nella Bibbia che fratelli hanno aiutato altri fratelli quando erano nel bisogno. Non so se vi ricordate anche le varie collette che abbiamo letto spesso. Paolo spesso era nelle difficoltà nel suo ministero, non aveva di che vivere, ma è stato aiutato dai fratelli. In Atti 20:34 troviamo scritto, dice, voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e dei coloro che erano con me. E poi in Filippesi dice, anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Può accadere che un fratello, una sorella si trova nel bisogno, nella necessità di essere aiutato perché non ha i mezzi necessari per vivere. E allora Giovanni porta questo esempio molto pratico e noi siamo chiamati ad aiutarti. Se siamo stati benedetti da Dio con le risorse, se siamo prosperi, se abbiamo noi i beni del mondo e ogni benedizione che Dio ci dona e vedete un fratello che si trova in difficoltà e non vi prodigate per aiutarlo nel suo bisogno. Giovanni dice, come può l'amore di Dio essere in voi, dice Giovanni, se non vi impietosite, se non aiutate il fratello, come può l'amore di Dio essere in voi? E forse ci sono dei missionari che non hanno un lavoro secolare come noi, e che possono attraversare dei momenti di difficoltà perché non sono aiutati. E allora noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo aiutarli in un momento che loro ne hanno bisogno. Non è possibile amare il fratello e chiudere il nostro cuore nel bisogno. Non è possibile amare il fratello e non sacrificarsi verso un fratello, una sorella, nel momento del bisogno e nel momento della necessità. Sono stato diacono per tanti anni e ho visto tante persone nel bisogno, ne sono passate veramente tanti, se penso nei 30 anni che sono qui, sono passate tante persone, alcune non sapevano neanche dove andare a dormire, altri non avevano i soldi per comprarsi il cibo. E io veramente ringrazio Dio per questa Chiesa, perché la nostra Chiesa ha sempre avuto un animo misericordioso, ha sempre aiutato le persone o le famiglie che erano in difficoltà. E penso a quanti fratelli o quante sorelle che forse noi neanche avevamo la certezza che fossero veramente credenti, ma sono stati aiutati. È una grande benedizione per me, per questa Chiesa. E io sono sicuro che anche se accadrà un giorno che anche tu sei nel bisogno, noi come Chiesa, noi come famiglia, siamo pronti ad aiutarti, perché siamo proprio una famiglia in Cristo. E questo amore si manifesta non in ciò che diciamo, questo amore che dice qui Giovanni, l'amore fra i fratelli non si manifesta con le parole, ma si misura, si vede in quello che sacrifichiamo. E quando abbiamo qualcosa, potrebbe essere qualcosa di materiale, potrebbe essere il nostro tempo, potrebbe essere, come ho detto prima, la nostra sottomissione. E quando abbiamo qualcosa e vediamo il bisogno e noi la offriamo e noi la diamo senza nessun tornaconto, e allora noi siamo amando come ha amato Gesù. Ma se vedi un fratello che sta nel bisogno, che sta nella necessità e non hai pietà di lui, e la parola che usa qua, pietà, e il significato è proprio, dice chiude le viscere, cioè chiudere, decidiamo a priori che non dobbiamo, non vogliamo aiutarlo, anche se no, ma decidiamo, non lo voglio aiutare, allora la parola di Dio dice, ma come può l'amore di Dio essere in voi? Perché questo non è l'atteggiamento di un cristiano. Mi fa un po' riflettere, non so se sapete, ma come chiesa ogni tanto andiamo qui davanti alla Lidl per raccogliere dei cibi che le persone che vanno a fare la spesa offrono volontariamente e poi vengono distribuiti a chi nel bisogno. E quindi quando queste persone entrano, si avvicinano, bisogna andare lì con un fogliettino e chiedergli se vogliono. A me colpisce sempre la reazione delle persone, perché poi ogni persona reagisce a modo proprio, a modo suo, è molto interessante. Ma vedere quelle persone che neanche vogliono guardare, no, non voglio, perché hanno già deciso, hanno chiuso già il loro cuore. Non vogliono proprio, non mi interessa, potrebbe anche essere una causa, non mi interessa, non voglio aiutare. Hanno deciso, hanno chiuso, come dice qua Giovanni, le loro viscere. La persona ha deciso, non ti aiuto. Allora Giovanni dice, se vedi un fratello nel bisogno, non possiamo dire non ti aiuto. In Prima Corinzi 13 Paolo usa una parola che è la stessa che usa qui in questo passo che abbiamo letto noi, la parola amore, e usa la parola agape, che significa proprio un amore che si sacrifica. E Paolo in Prima Corinzi 13 dice, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi questo tipo di amore che si sacrifica, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare amore i monti, ma non avessi questo amore che si sacrifica, non sarei nulla. Non sarei nulla. Cari fratelli, questo è quello che Gesù voleva trasmettere. È quello che Giovanni oggi vuole ricordarci, che ci dichiariamo suoi discepoli significa che noi abbiamo come fondamento Cristo e il suo amore. Sei un cristiano? Allora hai Gesù come tuo fondamento. E il suo amore è tangibile, è visibile, perché è un amore che si sacrifica, è un amore pratico. Non è un amore solo di edificazione di parole, ma è un amore che si sacrifica. Allora tu penserai, belle parole, sono veramente belle parole, però per metterle in pratica sono parole dure, parole difficili. Sì, sono parole difficili, mi rendo conto. Sono parole belle, sono parole vere, ma sono difficili. Ma come possiamo metterle in pratica? Come possiamo? La parola di Dio ce lo dice, camminando in comunione con Lui, camminando in comunione con Cristo. Perché quando camminiamo in comunione con Lui, noi abbiamo questo amore, noi possiamo metterlo in pratica solo se abbiamo il suo amore in noi, perché l'amore di Dio è un amore che dona la vita, anche con sacrificio. E noi riusciremo a fare questo, noi riusciremo a sacrificarci per la Chiesa, per i fratelli, fino a mettere in gioco la nostra vita, se abbiamo questa stessa conoscenza di Cristo che aveva Giovanni, che avevano i discepoli. Altrimenti, cari fratelli, sarà molto difficile, se non impossibile, amare la Chiesa, amare i fratelli fino a sacrificarci noi. Sarà molto difficile se non conosceremo in una maniera profonda e personale Dio come l'hanno conosciuto loro. Questo amore è molto lontano, ma così lontano dalle relazioni che noi vediamo e viviamo nel mondo, che l'essenza di questo amore, a differenza dell'amore che vediamo nel mondo, sta proprio in questo: donare la propria vita per gli altri. Donare il nostro sacrificio, il nostro tempo, sacrificarci per gli altri, anziché ostacolare i fratelli, anziché combatterli, anziché competere, ma è donare la nostra vita. Questa è l'essenza dell'amore cristiano, dare la propria vita per i fratelli. E vorrei chiudere con un versetto e vorrei invitarvi a prenderlo insieme, in Efesini 5:2. Efesini 5:2. Che fra tutti i versetti che abbiamo letto e ascoltato, che possa essere questo il versetto che possa accompagnarci. Dice: e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Amen.